E noi rientriamo con gli El Demonio. Questa è la prima traccia del loro discography, uscito il mese scorso. Si chiama Arms Stolen to Farms. Praticamente braccia rubate alle fattorie, vero Alessio?
Esattamente sì.
Ciao Alessio, allora salutiamo Alessio, voce Ciao. Degli El Demonio, da Verona in questo momento?
Da Verona in questo momento, sono tornato ieri da Roma, ma che siamo stati a suonare, ma adesso sono finalmente a Verona.
Finalmente a casa. Allora, senti, allora iniziamo a parlare di questo disco. Intitolare un disco discography non è male, nel senso che intanto incasina le ricerche su internet, nel senso che non si riuscirà più a scaricare questo disco probabilmente e darà dei problemi. No, a parte gli scherzi, la scelta di questo titolo? Puro gioco?
Ma no, in realtà era il giusto proseguimento del primo disco che è uscito 2 anni fa, che si chiamava Greatest Hits.
E beh, appunto,
e quindi
sì,
credo apprezzerai anche quello a questo punto.
Certo.
E quindi sembrava giusto proseguimento. Infatti mi sa che il prossimo disco, abbiamo già il titolo, credo che sarà un The Best Of a questo punto.
Beh, mi sembra giusto, sì. The Best and the Rest, anche se volete fare un doppio con le B-side, potete farlo direttamente.
Ovviamente,
quello. Allora,
è entrato nello spirito, mi sembra.
Senti, ti volevo chiedere, leggo da quello che avete scritto sul sito, che in realtà non è aggiornato, è aggiornato però significativamente a prima che entrassi in studio, alla fine, esatto, di agosto, eldemonio.com. Se invece andate sul MySpace è più aggiornato, e questo discography in qualche modo segna una svolta negli El Demonio. Che tipo di svolta c'è stata?
Ma in realtà diciamo che dal primo disco abbiamo cambiato non l'attitudine nel come si fa la musica, o meglio in come noi ci approcciamo alla musica che facciamo, ma alla stesura sicuramente sì, nel senso che abbiamo ampliato tutta la fase degli arrangiamenti, c'è un componente in più, oltre ad esserci prima c'era una batteria, ce ne sono due. Abbiamo fatto certe decisioni a livello di produzione abbastanza importanti, infatti anche il fatto di aver fatto il mastering insieme a Bob Weston ha voluto dire qualcosa da questo punto di vista. Insomma, abbiamo cambiato un po' certi approcci che secondo noi sono stati abbastanza fondamentali, insomma.
Quindi c'è stato un maggiore impegno nella produzione. Ci vuoi raccontare com'è andata la registrazione di questo disco?
Ma è stata abbastanza lunga, nel senso che doveva uscire molto tempo fa questo disco. Però per varie vicissitudini, appunto come ti dicevo prima, per una cosa o per l'altra abbiamo preso delle decisioni abbastanza importanti, quindi anche la revisione dei pezzi è stata molto lunga, la selezione poi dei pezzi che sarebbero finiti nel disco è stata molto lunga anche quella, nel senso che mi ha fatto una grossa selezione, perché comunque adesso nel disco ci sono 10 pezzi, ma in realtà quelli che avevamo scritto erano molti di più. E poi appunto il fatto di essere entrati in uno studio vero e proprio, mentre invece il primo disco era una sorta di studio inventato, perché avevamo trovato questa specie di casa di campagna che l'avevamo trasformata in una sorta di studio, avevamo portato dentro l'attrezzatura insieme a Fabio Magistrali e abbiamo fatto il disco. Invece in questo caso abbiamo usato proprio uno studio vero e proprio, insieme a Maurizio Baggio, che è un nostro amico che ha questo studio, Late Studio, che è in provincia di Vicenza. Abbiamo approcciato questa cosa e poi appunto abbiamo deciso definitivamente di fare il master negli Stati Uniti, e finito quello il disco finalmente era pronto dopo 2 anni, insomma.
Accidenti, è stata lunghissima come cosa, ma visto anche il vostro tipo di musica, che all'apparenza è veramente diretta, immediata e spesso violenta, il fatto di cambiare queste abitudini, diciamo, vabbè che insomma voglio dire, non è che avete una carriera decennale alle spalle per cui uno può dire oddio è cambiato tutto, però insomma entrare in uno studio mentre prima eravate abituati probabilmente anche a gestirvi un pochino di più i vostri tempi e le vostre cose, è stato qualcosa di traumatico all'inizio, oppure siete entrati in studio con dei demo già molto rifiniti?
Ma diciamo che in realtà è cambiato come dire il modo in cui noi poi ci siamo approcciati a fare questo disco confronto al primo, ma non è cambiata la natura del gruppo, per fortuna, nel senso che appunto come dicevi tu, noi ci approcciamo al modo di fare musica sia nei live che nella stesura proprio degli arrangiamenti in maniera molto diretta. Quindi in realtà noi siamo arrivati in studio con i pezzi già completamente definiti e sapendo già esattamente cosa volevamo fare. Però diciamo che per arrivare in studio convinti di questo ci è voluto il tempo di cui ti raccontavo prima, insomma, sostanzialmente.
Senti, questi 2 anni anche per definire il folle artwork. Allora spieghiamo un attimo, visto che siamo in radio e non è che insomma è un bel casino. Allora, avete presente quando a metà degli anni 90 andavano di moda, non per dire che siete âgé in questa cosa, per carità, però a metà degli anni 90 andavano molto di moda quelle immagini stereogrammi, si possono chiamare.
Esattamente, sono proprio quelli.
Che voi guardate e apparentemente non vi dicono nulla, però se poi voi incrociate gli occhi e vi rincoglionite sull'immagine, dopo un po', staccando l'immagine dai vostri occhi e allontanandovi, compare un'immagine in 3D, proprio sbalza fuori dal foglio. Allora, chi li conosce bene, chi non li conosce ovviamente dalla mia descrizione non ha capito una mazza, ma insomma, questa è la sovracoperta del disco degli El Demonio, e io ci sono entrato prima, cioè prima dell'intervista mi sono preparato, c'è un omino, un omino, un X-Men, diciamo, che sta proprio in copertina, una copertina che sembra in realtà un insieme di musicassette, ma così non è, ha una occhiata più densa, e dopodiché dentro un disco praticamente quasi bianco, come il disco bianco dei Beatles.
Esatto, tono su tono.
Tono su tono, cioè praticamente per leggerlo dovete fare dei complicatissimi giochi di controluce per fare risaltare le lettere che sono scritte su bianco. Perché? Scrivete dei testi brutti e ve ne vergognate? Qual è il motivo di questa cosa?
No, diciamo che in realtà sono poi io, in realtà, insieme a Tommaso, che è un altro ragazzo che suona il basso del Demonio, che curiamo in prima persona l'idea grafica, comunque l'artwork dei due dischi che abbiamo fatto fino adesso, insomma. E ci è sempre piaciuto che visivamente il disco non dia l'idea poi di quello che è il contenuto, nel senso che anche in questo caso ci è piaciuto riuscire a cercare un artwork abbastanza difficile e complicato, una specie di concept album sul fatto che in realtà i contenuti ci sono, però non si vedono, e quindi abbiamo cercato di giostrarci su questa cosa perché ci piace questa eterogeneità di messaggio, tra il fatto che alla fine siamo un gruppo rock and roll, ma sostanzialmente se guardi il disco potrebbe sembrare anche un disco di musica elettronica, insomma, alla fine.
È vero, no, è molto molto raffinato, l'ho tenuto per qualche giorno a casa e la mia casa ha acquistato di fascino immediatamente grazie a questo oggettino.
Hai visto che bravi.
Senti, come si fa a fare uno stereogramma, te lo posso chiedere, perché io non lo so.
Allora, è stato un procedimento inizialmente abbastanza complicato, ma dopo ho trovato il meccanismo semplice, nel senso abbiamo usato in definitiva un programma di composizione 3D.
Sì.
Abbiamo sostanzialmente cercato di inserire l'algoritmo che serve per cercare, perché c'è una sorta di, come dire, di struttura matematica che codifica il fatto che a un certo punto della distanza visiva soggettiva di ognuno, ci sono più immagini che unendosi danno la tridimensionalità di questo personaggio che tu prima descrivevi, che è esattamente il contenuto dello stereogramma.
Sì.
E quindi niente, il programma, una volta settato su questo algoritmo, una volta strutturato il pattern e l'immagine che vuoi far venire fuori, lui fa il rendering e sostanzialmente si lascia fare lo stereogramma.
Ah, fantastico, quindi avete scelto voi le immaginine e poi l'avete combinata con queste immagini di musicassette.
Più ne abbiamo fatti 7000 prima di fare quelli.
Vi siete
realtà
completamente rincoglioniti, perché guardare 7000 stereogrammi si incrociano gli occhi, si impazzisce.
Esattamente.
E, senti, adesso per concludere vorrei cambiare radicalmente discorso, non parlare del disco, non parlare di stereogrammi o di illusioni ottiche, ma parlare di Verona e dell'ambiente musicale veronese, nel senso che l'Interzone è cresciuto ed è diventato un punto di riferimento veramente per la musica del nord-est. L'avete scelto ovviamente per il release party del disco alla fine di marzo. Ci vuoi raccontare un po' cosa si sta muovendo da quelle parti? E visto che tu, se non sbaglio, sei coinvolto anche nell'organizzazione dell'Interzona, o mi sbaglio?
No, non ti sbagli, sì, faccio parte del direttivo che organizza proprio gli eventi. Poi io in specifico mi insieme a un'altra persona curo la programmazione del reparto musicale, diciamo.
Beh, quindi sei uno dei capocci, insomma. Dimmi un po' come funziona, quali sono le difficoltà, visto che molto spesso ci occupiamo di centri musicali quali possono essere Bologna, Roma, Milano, e poi abbiamo delle bellissime sorprese, testimonianze dalle periferie dell'impero. Sono venuti ragazzi di Partizan qualche settimana fa a parlarci della scena, chiamiamola, cosentina e calabrese, e l'Interzone è diventato un punto di riferimento per il nord-est. Cosa accade? Come è stato possibile?
Io credo sostanzialmente, per quella che è stata la mia esperienza, nel fatto che comunque, insomma, io abito a Verona da molti anni, che Verona dal suo punto di vista, pur essendo un centro cittadino non troppo grande, abbia sempre avuto un fermento musicale, parlo sempre di musica indipendente underground in questi casi, molto fervido e soprattutto veramente innovativo. Infatti non siamo gli unici gruppi, credo, nel veronese ad avere comunque una sorta di rientro e comunque, insomma, di feedback a livello nazionale, nel senso che comunque come noi ci sono i Rosolina Mar,
certo,
e un sacco di altri gruppi che io reputo molto importanti, insomma. Per quanto riguarda poi l'Interzona, e credo che l'Interzona in questo senso abbia dato una mano anche all'entroterra veronese a trovare un posto dove sostanzialmente si possono vedere dei gruppi di un certo tipo, una cultura di un certo tipo e una sorta di, come dire, di idea di come poter creare eventi culturali di una certa importanza, insomma. L'Interzona di per sé comunque alla fine ha una storia che ormai è di 15 anni, quindi insomma di situazioni belle ne ha vissute tantissime, come anche di brutte, perché comunque sia vorrei ricordare che per chi ci ascolta, che comunque sia l'Interzona per motivi prettamente politici, anche se poi l'Interzona non ha mai avuto nessun tipo di presa di posizione in questo senso, è stata chiusa 3 volte, è riuscita grazie all'impegno e comunque al sostegno di tantissima gente che viene, anche di artisti internazionali, da poter riaprire 3 volte. Adesso siamo in questo posto nuovo da 2 anni, abbiamo ricominciato e per noi come il demonio sembrava essere il posto, come dire, fondamentale dove poter proporre poi effettivamente il nostro nuovo disco con la nostra ultima fatica, insomma.
Beh, perfetto, io veramente faccio a te e a tutti i ragazzi di Interzona un in bocca al lupo, perché possiamo dire che coltivare delle realtà in determinate zone è molto 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 più difficile che coltivarle in altre, e questo vi dobbiamo rendere merito e onore di questa cosa.
Grazie.
Allora, prima di chiudere la nostra chiacchierata, vorrei che tu introducessi un brano del disco, mi dessi il tempo di capire qual è, visto che devo leggere controluce il libretto, e così ce lo sentiamo.
Allora, io chiuderei con la traccia 6, che sì, è For a Shaking My Husband Hears. Non ti sto a parlare dei contenuti della canzone, che staremo qua altri 15 minuti, quindi mi sbusso su questa cosa. Ti ringrazio di cuore per questa intervista, ringrazio tutte le persone che ci stanno ascoltando e spero che nei prossimi concerti che faremo quest'estate, che sono fortunatamente abbastanza fitti, potremo incontrarci e vederci di persona, insomma.
Molto bene, io lo spero anche. myspace.com/helldemoni, il loro disco si chiama Discography e questo ne è un assaggio. Grazie Alessio.
Grazie a te, ciao.